ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
Il sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati in una nuova puntata alle porte di Tannhäuser. Il Wombat non muore e resiste.
Eccoci qua, bentornate e bentornati, 28 ottobre 2024, un po' in ritardo ma ci siamo e i problemi che hanno angustiato la nostra radio e non solo la nostra radio in seguito alla caduta di Archive continuano un pochino a esserci, ma piano piano stiamo tamponando l'emergenza. Archive ancora non è del tutto però gli archivi sono un po' accessibili, un po' sì, un po' no. Insomma, i podcast vecchi perlomeno adesso potete riuscire a sentirli e piano piano stiamo aggiornando anche quelli nuovi, insomma, quindi quello che trovate sul sito di base riuscite ad ascoltarlo, ecco, adesso.
Nel mentre potete scriverci a posta@insiberia.net per qualsiasi questione, oppure nella diretta di ora, di oggi, diretta wombat.vado.li.
Esatto, e oggi abbiamo deciso di approcciare un filone, in realtà, più che una puntata, perché si apre un tombino gigantesco, perché in effetti era tra l'altro una delle cose di cui volevamo parlarvi fin da quando abbiamo iniziato questa trasmissione. Cioè, tra i temi c'era parlare di William Gibson e in generale del cyberpunk. Quindi abbiamo deciso che adesso i tempi erano maturi, potevamo iniziare. E come dicevo, chiaramente sarà un po' un inizio, perché come peraltro abbiamo fatto quando abbiamo parlato di Dick, ma anche di Lovecraft, insomma, è difficile in un'unica puntata, in un'ora e mezzo che è il tempo a noi concesso, di riuscire un po' a farvi entrare dentro le meravigliose cose che ha creato Gibson. Però possiamo iniziare dandovi un po' un'infarinata, iniziando a parlarvi di alcuni temi fondamentali, alcune cose che ci sono rimaste più addosso quando abbiamo letto Gibson, e poi chiaramente anche parlarvi un po' del cyberpunk, di quanto è stato importante Gibson per questa corrente letteraria. E poi, insomma, poi vediamo, probabilmente non riusciremo a esaurire tutto oggi e molto probabilmente ci daremo spazio più in là, più avanti, per un continuo di questo tema.
Esattamente, appunto, ora ci scaldiamo un attimino e poi partiamo subito con il cyberpunk e Gibson, che amiamo alla follia.
De moins qu'un chien, éliminer les flèches et les indiens, le bluff qui sied au visage blême, thème, le blabla thème, paysage désolé qui circule dans nos veines, oh chérie, tu charries plus d'oxygène et tu continues le.
Bye.
Brum 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 brum. Esattamente.
Eccoci qua. E, vi ricapitoliamo anche i nostri contatti: diretta wombat.vado.li per scriverci in diretta, posta wombat@ansiberia.net e ovviamente la frequenza 1359, che ultimamente è un po' bassina, ma magari proviamo a ripompare sulle onde mediocri, mi raccomando. E il sito ovviamente radiowombat.net.
Esattamente, allora partiamo, andiamo nel vivo della questione, ossia parliamo di cyberpunk in generale, poi in particolare ci piacerebbe parlare di Gibson, che ne è un po' una delle figure di spicco di questo genere che nasce negli Stati Uniti negli anni 80, se non erro, no?
Sì, nasce negli anni 80. Intanto sfatiamo subito il mito che Gibson ha anticipato, previsto cose, che prevedeva il futuro, che era un genio, un mago. Sicuramente ha innumerevoli pregi e ve li elencheremo pressoché tutti, no, tutti no, ma insomma moltissimi nel corso di questa puntata, ma non ha il dono della preveggenza.
Ma no, come Jules Verne, anche lui, no, non è che... No. È la fantascienza, è l'immaginazione, è il sognare che ti porta a pensare cose.
Sicuramente sì, aveva anche la dote di saper cogliere alcuni segnali che altri magari ignoravano, che altri sottovalutavano, e lui invece è stato molto bravo a capire che quei piccoli segnali magari avrebbero portato a qualcosa di molto importante in futuro, questo sicuramente. Però per esempio il fatto che Gibson ha capito prima degli altri che ci sarà l'avvento di internet, ecco, questa è una cazzata. Così come c'è chi dice che ha capito prima di tutti la questione delle banche dati, no? No, anche questa è una cazzata. Di fondo tutte le tecnologie di cui parla Gibson nei suoi libri, anche nei primi libri, che si parla appunto di metà anni 80, quindi molto presto, erano tecnologie che in realtà magari non erano così diffuse, magari ancora erano a uno stato non così perfetto e invadente anche come lo vediamo adesso e come lo subiamo adesso, ma c'erano già, o comunque sia erano all'interno di un discorso collettivo che andava in voga. Internet non è qualcosa che è nato davvero a fine anni 90.
Ah, no, assolutamente.
È qualcosa di cui si parla almeno in certi certe parti del mondo se ne parlava già dalla fine degli anni 70, che poi non si chiamasse internet ma era solo ancora un concetto, sì. Però i soldi ci venivano investiti, se ne ragionava, i titoli dei giornali c'erano, insomma non era proprio una cosa che si è inventato Gibson, tutt'altro.
No, assolutamente, anzi internet nasce come la ricerca di un metodo di comunicare tutto sommato non tracciabile, non nasce da un'idea più militare, poi viene, anzi non nasce dall'idea, viene sviluppato, l'idea nasce prima, ma lo sviluppo nasce proprio in ambito, in America, proprio per, in ambito militare, grazie a Dio. Siamo andati oltre.
Oddio, non saprei. Ma
in parte, se, via.
In parte. E, ecco, allora, questo ha fatto Gibson, ha saputo cogliere alcuni segnali, ecco, ma no, anche lì non l'ha fatto da solo, l'ha fatto all'interno di una corrente,
esatto,
che era quella del cyberpunk, corrente molto prolifica, molto interessante, che a sua volta non è che nasce dal niente,
no.
È un po' lo spirito del tempo, comunque...
Sì, sì.
Era una corrente letteraria che comunque di persone che facevano parte della scena politica radicale degli Stati Uniti e non solo, perché poi insomma lo vedremo, Gibson di fatto è naturalizzato canadese.
Sì, infatti.
E alcuni invece ne scrivono dall'Inghilterra. Faceva parte di quell'ambiente politico radicale molto, molto anche per certi versi estremo di inizio anni 80 e anche della scena controculturale punk e
esattamente
del DIY, insomma.
È quella che si definisce un po' l'ambiente underground, ma non l'underground pop, il vero ambiente underground, cioè sottoterra per davvero, che poi vai a e infatti le tinte, no, scure dei tunnel si rivedono molto proprio nel filone. Tra l'altro il termine cyberpunk viene usato per la prima volta nel 1983 da Bruce Bethke.
Esatto.
Come titolo di un racconto in cui descrive le conseguenze sociali dell'immersione nella tecnologia. Quindi non è Gibson che conia il termine o che usa la prima volta via il termine, ma anzi poi è tutto il filone che porta alla nascita di questa parola. E si unisce la parola unisce il mondo della cibernetica, correggimi se sbaglio, intesa come ramo specialistico dell'informatica, ma
che era un qualcosa, cioè, che esisteva da molto tempo.
Esatto. In realtà l'idea di cibernetica era più i temi collegati alla realtà culturale delle società post-industriali. Quindi la tecnologia all'interno della società post-industriale, come va ad influire sulla società. Quindi non è... cosa posso dirti? Una roba di dati. Cioè è...
Sì, non era l'internet, ecco. Cioè non erano, insomma, adesso è qualcosa di diverso chiaramente. Se vi andate a risentire la puntata che abbiamo fatto l'anno scorso sui robot, per esempio,
sì.
Lì abbiamo parlato molto dell'inizio, di quando si iniziava a ragionare, per esempio, sì, delle macchine che invadevano la tua quotidianità o si temeva che l'avrebbero iniziato a fare. Lì si parlava di cibernetica, si parlava di computer, ma computer magari con due braccia e due gambe, o comunque anche lì si iniziava a parlare di intelligenza artificiale, termine che adesso viene usato fin troppo, abusato, ma già al tempo se ne ragionava, sicuramente in termini diversi rispetto adesso, oddio, per certi versi neanche troppo, ma insomma si faceva riferimento a dispositivi tecnologici magari diversi rispetto a quelli che ci vengono in mente ora,
sì.
Ma insomma i concetti alla base erano quelli. E mi ha fatto molto effetto che ho scoperto due episodi che Gibson ha citato per raccontare come ha avuto l'idea per Neuromante, che è uno dei suoi romanzi più famosi, probabilmente uno dei anche più belli.
Si parla del cyberpunk, si parla di Neuromante.
Beh sì,
sempre.
Dai, è molto fondativo. E lui, per raccontare come gli è venuta l'idea di Neuromante, ha citato due episodi veri di vita vera vissuta. Una che dice: a un certo punto lui ha visto questo ragazzino, si parla sempre degli anni, dei primi anni 80, che giocava a un videogioco arcade presente la sala,
certo,
giochi classica,
certo. Grazie. L'ho vissuta, per fortuna, gli ultimi scampoli li ho vissuti.
Esatto, quindi avrete in testa magari appunto come poteva essere la scena di questo ragazzino immerso in questo videogioco, in questo arcade, in una sala giochi probabilmente. E dice che il suo corpo era come fuso con la macchina, perché si muoveva, no? Ci abbiamo tutti in mente come funziona, no? Che ti muovi mentre giochi, ti muovi con la macchina, come se facessi parte della scena.
Eh sì.
E il corpo era presente, ma la mente era in un altro spazio, era da qualche altra parte. Ed è da questa visione, in qualche maniera, da questa scena che nota Gibson, che gli nascono in testa tutta una serie di idee sulla dislocazione del tuo cervello, del fatto che la tecnologia, in qualche maniera, ti imprigiona, volendo, sia il corpo che la mente. E quindi inizia a osservare come l'essere umano interagiva con le macchine in questa maniera immersiva. Il secondo episodio era che a un certo punto lui origlia, non mi ricordo, in un bar o un ristorante, origlia una conversazione tra due programmatori.
Che figo.
Che usano il termine interfacciarsi, ovvero tramutano quello che è un soggetto che è l'interfaccia, e termine tecnico, la tramutano in un verbo, e quindi iniziano a dire interfacciarsi, interfacciare, verbo che non informa per va del linguaggio. E come questo cambia tutto, perché il fatto che un'interfaccia diventi un verbo, in qualche maniera cambia le carte in tavola, cambia la tecnologia ci ha invaso in una maniera totale, da cui forse è difficile tornare indietro.
Verissimo. E il concetto di linguaggio è molto interessante, secondo me, in questo ambito, perché, no, infatti noi parliamo di linguaggio di programmazione. Il linguaggio è la nascita di nuovi linguaggi che portano alla creazione anche di nuove entità, di nuovi concetti. E su carta viene messo in questo ambito letterario qua, ecco, diciamo.
Eh sì, gli si dà una dignità. Tra l'altro, questo ce ne siamo lamentati varie volte in questa trasmissione, purtroppo non lo possiamo apprezzare appieno, perché spesso i libri di Gibson e in generale del cyberpunk sono stati tradotti in italiano in maniera abbastanza cialtrona, possiamo
dirlo. Sì.
Quindi molto spesso certe intuizioni che aveva avuto nell'usare certi termini vengono resi in italiano in una maniera quasi ridicola, perché vengono tradotti con termini che non erano tecnici, mentre quelli in inglese che usava Gibson erano termini effettivamente usati, non sempre, perché a volte se li inventa anche lui, però spesso erano termini che aveva sentito, che comunque avevano un senso. Quelli in italiano sono completamente da stile Corriere della Sera, e quindi non rendono e ti fanno solo ridere, quindi depotenziano questo uso importante del linguaggio che faceva.
Credo che nelle nuove traduzioni sia migliorata la questione, purtroppo.
Dovrebbe.
Le traduzioni di quegli anni lì, degli anni 90, anche inizio 2000, erano traduzioni veramente un po' così.
Ma tra l'altro penso che sia anche un motivo per cui alcune persone che ho conosciuto, che hanno letto Gibson di recente per la prima volta, ne rimangono un po' spaesate. Dicono: cazzo, ma mi avete sempre detto che era meraviglioso, ma questo, cioè, ma è una roba quasi bambinesca. Secondo me perché effettivamente la traduzione così casereccia non rendeva minimamente, gli ha tolto tanto effettivamente.
Purtroppo è così, lo sai quanto ci sei arrabbiato con alcune case editrici e le loro traduzioni.
Pagate poco,
sì no certo, poi c'è tutta la questione dello sfruttamento che... dei lavoratori.
Ed è lì. Quindi in realtà citavamo Gibson, però potremmo citare Bruce Sterling, ovviamente, che è un altro dei padri fondatori del cyberpunk, ma anche John Shirley, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Bellissimo John Shirley, che tra l'altro faceva parte del movimento punk, musicista, era, insomma, cyberpunk, c'ha il termine punk dentro non a caso. Rudy Racker, che hai citato, Michael Swanwick, anche lui molto interessante da rivalutare, non citato spesso ma molto interessante, Pat Cadigan, altrettanto interessante, Lewis Schinner, che invece non conoscevo, non confesso, e tanti altri e tante altre.
Sì, quello che ho citato io è Bruce Bethke.
Ah, è vero,
non avevi citato Racker. Non rientra proprio nella... Cioè, no. È lui che nei suoi racconti ha tirato fuori la parola per la prima volta, ma poi in realtà ha vinto i premi per esempio, nel 95, il premio Philip Dick per Fuori di Testa, e non è...
Che c'entra niente.
Non è cyberpunk.
No,
è fantascienza, ma non è cyberpunk.
Infatti. E questi scrittori, scrittrici, in realtà avevano deciso di chiamarsi Mirror Sheets Movement.
Esatto.
Il movimento degli occhiali a specchio. Anche qui nasce tutto da alcune riflessioni che fanno, che tra l'altro potete trovare nella prima antologia del cyberpunk intitolata Mirror Shades, che è del 1986 e pubblicata anche in italiano, non mi ricordo in che anno, ma penso poco dopo,
sì,
dalla Shake Edizioni, che era una esiste ancora, comunque è un po' cambiata negli anni, se dobbiamo dirlo, ma al tempo era veramente qualcosa di incredibile, di meraviglioso, perché di fatto ha portato in Italia, era una casa editrice, una piccola casa editrice autoprodotta di giri del giro cyberpunk per l'appunto e punk italiano, ed era una piccola casa editrice che per esempio ha portato in Italia Ballard, per dirne una. Non la Mondadori, non l'Einaudi, la Shake ha portato in Italia Ballard e tantissimi altri, ha tradotto le varie fanzine dell'epoca che erano importantissime, Decoder, tantissime altre cose, ha tradotto fiumi e fiumi di letteratura cyberpunk, e insomma senza la Shake non ci sarebbe stata tutta, cioè quell'ondata non sarebbe mai arrivata in Italia probabilmente.
Esiste ancora la Shake Edizioni, ha un catalogo strano ma interessante, un po' new age da certi punti di vista, però però ci sono anche cose interessanti, e poi c'è tutto un filone per esempio dedicato proprio al punk come musica.
Sì, a un certo punto poi si è sviluppato anche questo filone e ha coltivato fra l'altro anche un altro filone sul femminismo.
Sì.
Insomma, è una casa editrice che vi segnaliamo, se non la conoscete è storica, è molto importante, ma magari non la conoscete, andate a riguardarvi le cose che ci ha regalato negli anni.
Bello, sì, stavo guardando il loro sito, un po' vecchio stile, ma...
pienamente, ma fra l'altro ha cambiato edizioni, nel senso anche proprio ha ristampato vecchie cose, Mirror Shades per esempio credo ci abbia almeno 3 edizioni, io avevo la prima edizione che era bellissima, cioè comunque le prime edizioni fatte dalla Shake erano qualcosa anche esteticamente, che seguiva una precisa estetica cyberpunk ed era fatta dalla corrente hacker cyberpunk italiana, quindi di fatto erano tutto quell'immaginario, lo trovate anche in quei libri, proprio anche a livello di impaginazione, di disegno, era insomma dei libri che trovate anche in giro usati, anche le prime edizioni, è facile trovarli e sono delle perle, ve li consigliamo perché sono proprio degli oggetti bellissimi da avere oltre che da leggere.
Credo abbiano venduto qualche diritto, perché
hanno rivenduto Ballard sicuramente, infatti non è stato proprio pacifica questa cosa.
Vabbè.
Infarinata sui temi fondamentali, ecco, del cyberpunk, che dici?
Di cosa stiamo ragionando?
Perché se no diamo per scontato troppe cose, forse.
Vero, vero.
Cyberpunk. Il cyberpunk, come abbiamo detto, nasce dal basso, potremmo dire proprio così, perché è una corrente letteraria che in verità magari spesso succede così, ma in questa volta lo sappiamo perché è più vicino a noi. È nata proprio nelle occupazioni, tra l'altro, o nei collettivi. Negli Stati Uniti non c'erano le occupazioni, ma insomma nei collettivi politici radicali, e ha vari temi che sono quelli un po' fondamentali. Intanto c'è la questione del cyberspazio, a cui abbiamo accennato, cyberspace, quindi a un certo punto esiste, ci si accorge che esiste un luogo, che è un luogo difficilmente definibile, che è un luogo connotato dalla tecnologia e dovuto alla tecnologia, e si prova a definirlo, e quindi si ambientano le storie e i racconti all'interno di questo cyberspazio. Il ragazzino di prima, che aveva il cervello immerso nell'arcade, nel videogioco, avremmo potuto dire che stava dentro il cyberspazio, quindi non necessariamente internet, non necessariamente la realtà virtuale cosiddetta, come poi magari dopo abbiamo iniziato a immaginarcela, ma anche semplicemente quello, cioè il fatto che l'interagire con una macchina a un certo punto trasporta il tuo cervello da un'altra parte. quello è un mondo, con le sue regole, con le sue caratteristiche, ed è il cyberspace.
Cioè, in qualche modo anche Ralph della Disney è un po' cyberpunk, perché
sì,
è dentro proprio i videogiochi arcade proprio. Quindi in qualche modo, però insomma, diciamo che c'è
io
roba.
Io mi ricordo quando ho letto le prime volte a Pischella il cyberpunk, io pensavo a quello, cioè quello fatto a quadratoni,
esatto.
Tron, quelle robe là.
Ah, Tron, vabbè.
Sì, quelle per me bellissimo. Erano il cyberspace. E poi c'è lo sprawl, altra tematica tipica, soprattutto il termine sprawl se lo inventa Gibson, e anche il concetto in qualche maniera, che è sempre un immaginarsi lo spazio, qui stiamo parlando di un futuro, dove le nostre città sono dislocate in maniera quasi infinita. Cioè non si il confine della città è sempre più labile, è sempre più sfumato, e praticamente la città si inizia a confondere con il resto dello spazio. La città ingloba tutto, l'urbano diventa, pervade qualsiasi cosa, e quindi si creano questi enormi sprawl che sono semplicemente delle continuazioni infinite della città.
Tra l'altro non solo in larghezza, ma anche verso l'alto e verso il basso.
Sì, ci sono ponti, per esempio, che si sviluppano in altezza, nel senso che sopra i ponti si creano, vengono costruite palafitte, case, una sopra l'altra, baracche, per andare sempre più in alto, perché magari non si può andare in orizzontale, e anche quello in qualche modo è sprawl, di fatto. Una colonizzazione dello spazio attraverso l'urbanizzazione.
Sì, ci sono anche i primi ipodromi della questione anche non climatica, ma dell'inquinamento, cioè il creare città sempre più verso l'alto, perché più in basso non ci si può stare. C'è troppo smog, c'è troppo l'industria, perché poi si parla anche di quello, l'industria e la tecnologia, quindi in qualche modo rende tutto invivibile. Allora sì che ti vai a rifugiare in un altro spazio, in un cyberspazio.
Eh sì, ed è una percezione postmoderna del mondo che entra proprio sgomitando nell'immaginario, nel senso che prima la visione rassicurante di città e di spazio fisico delimitato, che era la tua casa, i confini della casa, i confini della tua stanza, i confini della città, era un qualcosa di estremamente rassicurante e per certi versi anche opprimente, ma anche consolatorio.
Sì.
Col postmoderno la città diventa infinita, quindi pervade tutto, la tecnica, la città, l'urbanizzazione, l'industria sono talmente pervasivi che tu non riesci a contenerli, spaziano dappertutto e invadono qualsiasi cosa. Quindi il postmoderno in questo senso, nel senso che è sempre più difficile delinearlo, descriverlo, perché è pervasivo, è talmente pervasivo che non sai dire dove inizia e dove finisce.
Esatto, e è talmente pervasivo che poi prova a attaccare anche il corpo dell'uomo e della donna, cioè diventa un innesto carnale, appunto, il rapporto uomo-macchina come innesto carnale.
Sì, questo è il secondo tema un po' importante.
Esatto, fondamentale.
E è molto importante il cyberpunk che abbia ragionato su questo e abbia sdoganato un po' anche questa riflessione, perché prima di loro l'avevano fatto, del resto anche l'aveva fatto Ballard, non
certo,
sono gli unici,
certo.
Però loro portano un po' all'estremo questa riflessione e portano anche al superamento del concetto di natura. Questa è una riflessione fondamentale, perché poi porterà a mille scazzi, a mille correnti che vanno avanti anche adesso. Però di fatto c'è un superamento del concetto di naturale, no? Che cos'è naturale? Cioè il corpo non è qualcosa di naturale perché ti è stato dato da Dio e quindi è intoccabile. Il corpo diventa modificabile. Questo non necessariamente nel bene o nel male, cioè non è un qualcosa. Anche lì ci sono filoni del cyberpunk che se lo sono rivendicato con orgoglio, hanno detto: noi il nostro corpo ce lo modifichiamo come ci pare,
certo,
e siamo orgogliose di questo, e questa è una grossa rivendicazione per noi, perché non esiste lo stato di natura, non esiste il concetto di immutabile, intoccabile. Ci sono anche altri filoni che invece l'hanno in qualche modo molto, non rifiutato, però l'hanno detto: sì, succede ed è molto negativo. è molto distopico, il corpo viene in qualche maniera viene mutato dall'interazione con la macchina, e questa porta anche a delle conseguenze molto negative, molto pesanti, molto invadenti. Quindi in realtà io personalmente amo quel cyberpunk che sospende il giudizio, cioè che dice l'innesto, il cyborg, l'interazione uomo-macchina può avere dei lati molto interessanti o può avere dei lati molto pesanti e molto invadenti, molto negativi. Non è un qualcosa di neutro, come tutta la tecnologia, dipende da come questa cosa viene agita e come viene studiata. Se tu decidi che l'innesto è un qualcosa di liberatorio, bella per te in qualche maniera, e anzi il cyberpunk però è liberatorio, perché ti dice comunque lo puoi fare,
però te lo devi saper gestire,
e tutto si modifica in qualche maniera, ma in quale direzione, con quale intento. Se l'intento, come spesso avviene nella letteratura cyberpunk, l'innesto viene fatto per produrre di più, per rendere l'essere umano più produttivo, più competitivo e in qualche maniera per reificare l'essere umano, allora arrivano tutti i problemi. Non si può trascendere dal capitalismo e dal motivo per cui la macchina viene creata.
Assolutamente, io credo anche che questo, no, essendo nato nell'ambito underground, quindi insomma del mondo punk, la libertà, cioè il uscire dalla gabbia sociale, passava anche dal corpo. Insomma, tatuaggi, piercing,
esatto,
e capelli sparati, sì, no? Che c'erano anche le come si chiamano, le creste con che ti avvitavi. Cioè,
sì.
Non è che l'abbia mai fatto io, però l'ho visto, cioè che avvitavi. E quella è una sorta di ricerca di libertà attraverso la liberazione del corpo, perché comunque anche agli anni Ottanta, anche qui in Italia, cioè, era ancora, e poi nel mondo anglosassone, che è un mondo comunque che nasce dal puritanesimo, nasce dalla religione più restrittiva, più intransigente. E quindi va a agire anche sul corpo. Il punk cerca di liberarsi, di liberare proprio il corpo, trasformandolo, e il cyberpunk pensa come questa cosa qui si inserisca all'interno di un mondo post-industriale, post-moderno, e tutto quello, insomma, che abbiamo detto finora. Non so se...
Sì, no, è verissimo, senza contare che poi un altro elemento fondamentale del punk era anche il mostrare le proprie catene fisicamente come simbolo. Quindi,
brava, giusto?
Oltre alla modifica del corpo, c'era anche l'esibizione della schiavitù.
Giusto.
Quindi, in qualche maniera, la macchina, cioè, ci infliggiamo degli innesti anche per simboleggiare il quanto la macchina ci rende schiavi. Anche.
Sì.
Quindi, in realtà, c'è una doppia valenza. Secondo me è molto limitante pensare di chiudere in un verso o in un altro,
sì,
l'argomento.
Sono molto d'accordo io con il cyberpunk sul fatto che la natura non sia il corpo inviolato, ma che possa essere anche un corpo trasformato, anche insomma trasformato come macchina in qualche modo, che sempre natura è, per quanto mi riguarda.
Motivo per cui poi il cyberpunk è stato preso come, insomma, hanno aderito a questa corrente, ne hanno fatto parte, l'hanno vitalizzata molti collettivi e individui queer, che,
giusto,
hanno sentito questo movimento come qualcosa di liberatorio, evidentemente.
Anche perché nel cyberspazio puoi trasformarti davvero come vuoi,
sì.
Cioè non c'è più la limitazione fisica, che ha dei limiti, giustamente, cioè oggettivamente. Invece nel cyberspazio, no, e quindi il nostro neuromante, per esempio, all'interno di neuromante, appunto, colui che viaggia all'interno del cyberspazio, riesce ad ottenere questo. Insomma, poi ci sarebbe veramente un'infinità di cose da dire.
Ma
andiamo avanti.
Tombini.
Perché ogni cosa diciamo mi vengono in mente 77 cose.
Come si fa?
Vabbè, comunque andiamo avanti. Anticapitalismo.
L'altro tema, cioè sarebbero un milione,
sì,
però
sì,
ora
sì,
li stiamo dicendo proprio così a carrellata. L'altra visione è un po', l'altro tema è un po' questa visione radicale anticapitalista di cui vi accennevamo all'inizio, cioè comunque prende le radici da lì, le persone che ne scrivono fanno parte di questi movimenti, di questi gruppi politici, chi più chi meno, perché poi ognuno ha la sua idea e insomma, soprattutto negli anni dopo l'hanno anche mutata, però l'humus è quello. E il se, per esempio, una idea che ricorre molto nei libri, le trovate molto nei libri di Gibson in particolare, ma anche in quelli di Sterling o di altri, è l'idea di Taz, l'idea della Taz di Akinbay. Viene applicata alla tecnologia, quindi la zona temporary autonomy zone, la zona temporaneamente autonoma.
Autonomy, non artistic.
Autonoma. la TAZ viene presa, il concetto di TAZ, che all'epoca era appunto stato inventato in qualche maniera, o comunque anche lì inventato, insomma, portato avanti da Akinbay. A un certo punto il cyberpunk la piglia e la butta nella tecnologia e quindi dice creiamo delle TAZ autonome all'interno dell'immaginario tecnologico, quindi si accorgono in qualche maniera che il mondo gli sta cambiando sotto i piedi grazie o per colpa della tecnologia, che viviamo in un mondo sempre più trasformato dal rapporto con la tecnologia. Creiamo delle TAZ autonome, quindi non soltanto degli spazi autonomi all'interno delle nostre città, è il momento in cui iniziano a nascere dei luoghi fisici dove le persone, i collettivi, i punk si iniziavano ad aggregare, buttiamole anche nel mondo futuro immaginario all'interno di distopie tecnologiche. Quindi in realtà sì, molto spesso questi libri, questa letteratura cyberpunk ha delle zone, isole di salvezza, dove ci sono una famosa isola nella rete, ma non solo, dove ci sono queste persone che sono esseri in qualche maniera reietti per qualche motivo, per classe, per scelte di vario tipo. E si trovano tutte insieme in una TAZ o comunque in un'isola dove cercano di sopravvivere nonostante il mondo intorno. Qualcuno questa cosa, ho notato, la definisce tecno-ottimismo, nel senso che sembra un po' attraverso la tecnologia riuscire a avere una vita migliore. In realtà era proprio tutt'altro, c'era l'opposto, quello che intendevano i cyberpunk.
Ma certo,
quello che era partire dal concetto di paura della tecnologia. Noi temiamo la tecnologia, abbiamo capito che ci farà del danno perché ne conosciamo il potere invasivo e per questo vogliamo creare delle nicchie dove abbiamo delle regole nostre, delle zone autonome e autogestite in qualche maniera, che sono delle zone di sopravvivenza all'interno di un mondo cupo, niente affatto auspicabile.
Infatti, noi siamo partiti appunto, no, per parlare di questa cosa, dal concetto anticapitalismo, perché la tecnologia viene poi usata come arma di controllo proprio dal capitalismo, quindi monopolizza la tecnologia in qualche modo, quindi il cyberpunk, tutto il movimento, cerca di trovare queste nicchie per strappare qualche cosa, qualche pezzo dove sopravvivere proprio al capitalismo che invece lo avvolge. Tra l'altro mi viene in mente che è tornato molto in voga ora, in qualche modo, in Asia, il cyberpunk, perché soprattutto, per esempio, le produzioni coreane, ma non solo, anche i giapponesi, ma molto quelle coreane, e questo le dice tanto perché la Corea è un paese ipercapitalista, veramente schiacciato dal capitalismo, anzi prima o poi la farà esplodere quello stato. Ci sono un sacco di produzioni che vedono sempre un protagonista o una protagonista che finisce intrappolato per sua volontà dentro un mondo di un videogioco o un mondo comunque
da cui non riesce a uscire,
da cui non può uscire, e quindi deve riuscire in qualche modo o è il mondo tecnologico che invade il mondo reale e diventa lui stesso il mondo reale. Insomma, sono tornate molto in voga nelle produzioni coreane questa idea qua, in cui il mondo normale fa schifo, si sta male, tendenzialmente il protagonista o la protagonista sono lì per uccidersi quasi, e poi finiscono volenti o nolenti dentro il mondo invece non, quindi quelli nel cyberspazio per l'appunto, e lì invece poi trovano il riscatto che cercano.
E questa è stata un po' anche l'illusione, se vogliamo, insieme a quello che dicevamo del cyberpunk, nel senso che a un certo punto ci si è anche creduto che attraverso anche queste isole da lì si potesse guidare anche una rivoluzione, o comunque sia si potesse contrastare in qualche maniera questo potere pervasivo della tecnologia intesa in senso capitalista. Su questo, beh, direi che siamo nel 2025, possiamo dire che abbiamo perso, si può dire senza remore. Sì. Cioè ci abbiamo provato, ma ci è andata proprio male. E quindi però non mi stupisce che ritorni questa sensazione. Anche perché non ci avevo pensato, ci ho fatto caso ultimamente, tra l'altro proprio preparando questa puntata, ma i protagonisti e le protagoniste dei romanzi della letteratura cyberpunk non sono mai da soli.
Vero.
Cioè non sono individui isolati in qualche maniera, sono sempre persone che magari agiscono in un determinato momento da sole, scappano per esempio, inseguite, ma hanno alle spalle comunque tutta una collettività che le aiuta, dei gruppi solidali a cui si possono rivolgere, trovano aiuto in tanti altri gruppi affini. Quindi in realtà, venendo dal mondo punk, dal mondo radicale, politico radicale, è chiaro che viene descritta una realtà molto in contrasto con invece il mood degli anni Ottanta, che ti spingeva verso un individualismo sfrenato, dove invece si dava, cioè, ricordiamoci, erano gli anni di Reagan e della Thatcher, in cui si dava molta, molta enfasi al il valore dell'individuo, la collettività non esiste, diceva la Thatcher. Ecco, invece il cyberpunk è un modo per dirti: non sei da sola in questo mondo asfissiante, cioè la tecnologia ti sta cercando di occludere ogni spazio, affrontiamola insieme. Quindi andava di pari passo, non è un caso che è nata insieme alla scena hacker, che era una scena che comunque si sviluppava collettivamente, era un modo di affrontare insieme la tecnologia.
Assolutamente, veramente interessante, devo dire interessante anche ripensando al giorno d'oggi, perché comunque in qualche modo affrontava le problematiche di allora, che poi però si sono evolute, sono cambiate e siamo giunti a oggi, no?
Sono anche estremizzate, sì sì.
Esatto, e quindi è sempre molto interessante ragionare di questo. Ci fermiamo 5 secondi, veramente un pezzo piccolo piccolo, e poi torniamo a parlare di fantascienza e soprattutto di cyberpunk. Rieccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser e stasera parliamo di cyberpunk e in particolare volevamo parlare un po' di Gibson, appunto una delle figure di spicco che poi ha portato alla ribalta, non l'unico assolutamente, però ha portato alla ribalta appunto questo genere che tutt'oggi insomma, porta idee veramente continue al mondo della fantascienza. Gibson nasce nel 1948 a Conway, nella Carolina del Sud, quindi Stati Uniti. Suo padre era un benestante imprenditore che aveva avuto successo installando impianti igienici, quindi non c'entrava granché col seno.
Però
l'installazione le installava dove? Giusto, dove le installava, ecco appunto impianti
perché
igienici.
Poi alla fine tutto è collegato,
tutto torna all'Oak Ridge National Laboratory, l'installazione militare dove fu creata la prima bomba atomica,
capito,
quindi il progetto,
cioè,
Manhattan.
Gli ha
poi
fatto cessi, lui
gli ha fatto i cessi, capito. Pensa un po' di il giovane William studiò in un collegio di Tucson in Arizona, dove venne a contatto con la mentalità hippie che all'epoca appunto negli anni 60, insomma, era in America, faceva un po' da padrona. Ricordiamo che poi porterà, per esempio, a Woodstock e a tutta quella roba lì, quindi
sì,
anche roba bella. Però...
E anche alla la controcultura poi hacker, di fatto,
esatto,
negli Stati Uniti, perché poi deriva all'inizio almeno da lì.
Dopo essere stato espulso dal collegio, bravo, per aver fatto uso di marijuana, rientra a casa, speravo per qualcosa di più
no,
vabbè, comunque
più banale.
Nel mentre la famiglia si era spostata in Virginia, entra in contatto, in contrasto con i familiari che disapprovano il suo stile di vita. All'età di 19 anni si trasferì in Canada, perché poi sappiamo che sarà naturalizzato canadese, per evitare l'arruolamento per il Vietnam, bravo, che è scappato, infatti quella è stata un momento importante per la storia americana, il Vietnam, anche proprio per i giovani che dicevano, oh, perché dobbiamo andare... Infatti poi l'hanno anche persa, tra l'altro. Infatti fior fior no di musical, Water, eccetera, eccetera.
E sì, quello era un momento particolarmente di fermento, ovviamente, come saprete tutte. E Gibson, insomma, anche qui è molto evidente che se a 19 anni fa questa scelta, che se gli tocca trasferirsi in Canada, evidentemente non era proprio una scelta così, così comoda.
Eh no, certo.
Insomma, quindi la dice abbastanza lunga già sulle sue idee e su come la pensava.
Sì, tra l'altro parliamo del Canada, che è un paese molto freddo, oggettivamente anche abbastanza non densamente popolato, proprio per questo freddo, e le città molte sono costruite sottoterra. Già allora c'erano tante parti del Canada, cioè tipo di Vancouver, che c'ha tanta roba sottoterra, queste gallerie infinite.
Ah, sì,
per cui poi d'inverno si vive sotto, perché oggettivamente fuori non puoi stare. Quindi probabilmente anche da lì nasce
immaginario
qualcosa.
Vabbè,
insomma, poi si è laureato in letteratura inglese a Vancouver, poi parte per l'Europa e poi tornerà poi a Vancouver, dove passerà gran parte della propria vita. Nel 77, che è l'anno in cui si laurea, pubblica Fragments of a Hologram Rose, frammenti di una rosa olografica, titolo molto interessante, compreso nella raccolta La notte che bruciammo Chrome. In quel racconto compaiono i primi elementi che saranno poi ricorrenti in tutta la produzione dell'autore.
Bellissimo comunque. Io
molto bello.
La notte che bruciammo Chrome, un libro che vi consiglio tantissimo, è uno dei miei preferiti, devo dire, di Gibson. È un'antologia poi di fatto.
Di fatto è un'antologia, esatto.
Alcuni racconti. Viene pubblicata nell'86, come dicevi, e in realtà sono delle opere brevi che furono pubblicate originariamente tra il 77 e l'85. Quindi in realtà ci sono alcune cose in cui Gibson era veramente piccolo, pischello proprio.
Sì, giovanissimo,
sì.
E già si immaginava appunto proprio questo cyberspazio, perché... diciamo, in questo strapotere delle multinazionali che in una società con un'economia incerta, ma con appunto questi multinazionali che premono sulla società, bande di disperati che combattono per le strade, dov'è che ci si può rifugiare? È proprio nel cyberspazio. E quindi comincia a nascere l'idea di cyberspazio, all'epoca in realtà piccole realtà virtuali di mondi digitali simulati, ma che hanno in sé l'idea questa, l'idea di rifugio, di nicchia dove sopravvivere in qualche modo.
Eh sì.
Nell'81 esce Johnny Mnemonic, che tutti avrete sentito, immagino.
Ho visto.
Johnny Mnemone, anche in questo, in La notte che bruciamo Chrome, lo potete trovare all'interno dell'antologia. Racconto dal quale è stato tratto appunto il film del 95, che appunto, quindi potreste aver visto il film e non letto il racconto. Fatelo entrambi, così non vi sbagliate.
E sempre lì, e sempre nella notte che bruciamo Chrome, c'era oltre a Johnny Mnemonic, c'era proprio l'omonimo racconto, La notte che bruciamo Chrome.
Sì,
che
sì.
È bellissimo, che, dove ci sono di base degli hacker, cioè i protagonisti sono due hacker. Insomma, questa cosa non era effettivamente, non dico anche che se la inventa, ma anche sì, nel senso che nella fantascienza a cui eravamo abituati fino a quel momento, gli hacker non c'erano. Cioè la figura dell'hacker è un qualcosa che, oltre a essere scarsamente rappresentata nella letteratura, anche adesso in realtà, perché insomma non è così, non si trova così tanto. E, ma all'epoca era veramente un qualcosa, cioè dicevi hacker e lasciamo perdere il termine da copertina scandalistica in Italia.
Sì, certo.
Però era una figura, il pirata, era un po' il rapinatore, una figura strana, era un po' un freak, era un qualcosa di difficilmente anche definibile, perché all'epoca ancora non era così chiaro.
Ma dici già l'estofante? Secondo me no,
c'era un po' strano, era associata molto ai punk, anche a qualcosa, sì, tipo qualcuno qualche sbandato. Non c'era per esempio l'aura di Genietto, che è stata poi appiuppata dopo, cioè questa cosa del ragazzino,
vero,
Genietto,
vero,
che poi è venuta con dei fatti di cronaca, insomma,
cioè, non sappiamo
che è successo. Però all'epoca ancora non era così definita, non era, cioè era molto più, almeno nell'immaginario di Gibson, dei ragazzi e delle ragazze che provano a sbarcare il lunario perché sono bravi con computer, gli piace, e cercano in qualche modo di fottere il sistema attraverso quello.
Tra l'altro all'epoca cominciano a nascere i primi videogiochi più importanti, c'era la figura del consulente, cioè le grandi case di produzione di videogiochi avevano delle persone stipendiate che aiutavano i giocatori, che se avevano dei problemi li chiamavano e loro li aiutavano.
Certo.
Stranissima come cosa, chiaramente non esiste.
Ma sì, anche
più
lì, come in tutti i romanzi e i racconti di Gibson, ci sono varie figure, anche lì gli hacker iniziano a definirsi all'interno della sua letteratura. C'è chi in qualche modo si è fatto assimilare al sistema, anche se non è così frequente dentro la letteratura di Gibson, però ci sono, e quelli che tendenzialmente sono quelli che poi abbiamo chiamato gli activist, comunque quelli che fanno hacking per sabotare in qualche maniera la visione capitalista della tecnologia.
All'inizio li definisce cowboy, com'è che li definisce, cowboy
del cyberspazio,
cowboy dell'interfaccia,
non della tastiera. Sì, anche lì è stato tradotto un po' a cazzo.
Il cowboy in realtà sappiamo ormai essere una figura pessima in realtà, però in qualche modo in un mondo di far west, quindi effettivamente di non senza legge, nel senso che il più forte vince, punto, chi c'ha il potere, chi c'ha l'arma, e quindi il cowboy non è perfetto, però comincia a esserci l'idea di hacker, appunto.
Beh, anche perché ricordiamoci, sono gli anni in cui il computer a casa non ce l'avevi.
No.
Non era così semplice, quindi tendenzialmente o eri pagato per avere un computer, o lavoravi in università, o ci studiavi. In qualche maniera avere accesso a un computer era qualcosa di illegale, oppure che dovevi ottenere quindi con qualche sgamo. Oppure perché lavoravi già in un ambito e ti era concesso di poterlo fare. E quindi c'era anche la rivalsa del sì, tu me lo concedi, ma poi io te l'ho rivolto contro.
Vero. Però era ancora un mondo abbastanza analogico, tutto sommato.
Abbastanza. Anche se non tantissimo, però sì.
Cioè, i primi computer comunque hanno tante componenti molto analogiche.
Sì, ha voglia. Ma infatti nei libri di Gibson questa cosa è strana, perché in fondo passa sempre attraverso qualcosa di fisico. Anche l'entrata nel cyberspazio è qualcosa di fisico. Tu ti devi mettere delle cose addosso, devi...
Sì.
E anche la cosa che io trovo molto affascinante, quando lui introduce questi concetti, ora ci stiamo allontanando un po' da...
va bene, io, sto, io ti riporto io.
Grazie. Però quando anche effettivamente prende delle, cioè descrive, prova a descrivere, introduce dei dispositivi come per esempio il firewall, che è un concetto che lui oggi,
giusto,
cioè, quello a me ha impressionato molto, perché è un qualcosa che sì, c'era, lui non se l'ha inventato, però non è che fosse così diffuso, e lui è riuscito a farlo diventare un personaggio letterario. Cioè il firewall all'interno dei libri di Gibson, dei personaggi, hanno una loro dei caratteri in qualche maniera, e li descrive fisicamente, non proprio, ma insomma quasi sì. E quindi è molto buffo che effettivamente il cyberpunk di tutti gli scrittori dell'epoca, è vero che sono analogici, nel senso che anche se parlano di cose che magari non sarebbero tangibili davvero, però gli danno un carattere invece molto corporeo.
Sì, assolutamente, sono d'accordo. C'è anche un po' di componente un po' fantasy, che comunque gli anni 80 sono anche il momento della nascita di Dungeons and Dragons, di quella robina lì, e quindi i firewall poi magari sono dei mostri, no? Magari
sì.
Sono, però hanno una fisicità loro. Però noi eravamo a Johnny Mnemonic, quindi eravamo nel 1981.
T'ho portato via, sì.
No, va benissimo. E in realtà qui viene fuori più che l'Acre, che arriverà dopo con Bruciamo Chrome. C'è più il concetto del corpo che cambia, che si innesta la tecnologia. Quindi la tecnologia diventa un'effettiva estensione della capacità dell'essere umano. E quindi da qui, come dicevi anche tu, si unisce al concetto di Acre e della questione analogica, cioè ti infili i cavi,
i guantoni,
i guantoni, gli occhialoni che sono onnipresenti, e poi andando avanti ci saranno poi gli innesti proprio, e ti infili il cavo nel collo,
sì,
e entri.
Come il nostro caro Keanu Reeves.
Esatto.
Che tra lui
è proprio da lì,
che è una penna USB, lui fondamentalmente. Cioè, di base, quello è.
È una penna USB, sono d'accordissimo.
Poro.
Mentre tra il 1984 e il 1988 vedono la luce le tre opere che daranno successo a Gibson, e lo consacreranno come uno appunto dei personaggi di spicco del cyberpunk. Si tratta della trilogia dello sprawl, quindi il concetto di sprawl, appunto città che si espande all'infinito e che si perde e che oscura tutto il resto, e quindi non si sa più qual è la differenza fra natura e città, cioè è un tutt'uno.
Esatto.
È composta da... Dici.
No, tra l'altro tutto ciò connotazione negativa, nel senso che oltre alla trilogia dello sprawl, come dicevamo prima, c'è tutti questi elementi anche proprio della città, dove tu vivi in questo mondo opprimente da cui devi fuggire come puoi, però anche in una maniera molto rabbiosa, perché i personaggi di Gibson, soprattutto nella trilogia dello sprawl, sono molto arrabbiati, cioè non è che sappiamo bene, sono cazzati.
No, esatto.
E si voglia anche vendicare del mondo in cui vivono. E invece in Johnny Mnemonic c'è proprio il subire la tecnologia, cioè inizia ad esserci anche questo tema, secondo me molto ballardiano, del subire sul proprio corpo la schiavitù di cui parlavamo prima. Johnny Mnemonic in fondo si sottopone a degli innesti, potremmo dire, o comunque delle modifiche corporee, no? Con quel senso di liberazione che dicevamo prima,
certo.
Ma per soldi, perché viene pagato, cioè perché per sbarcare il lunario quello che riesce a fare è vendere il proprio corpo e ha una multinazionale che ci fa un po' quello che gli pare. E quindi Johnny Mnemonic in realtà è un racconto molto triste, molto lancinante di un corpo devastato dall'industria.
Sì, non c'è dubbio. Appunto, la trilogia dello sprawl, composta appunto da Neuromancer, che vinse anche il premio Hugo dell'85, Count Zero, cioè che noi, tradotto da noi giù nel cyberspazio,
molto bello anche quello,
molto bello, e Mona Lisa Cyberpunk, che in realtà il titolo era Mona Lisa Overdrive.
Sì, e poi vabbè, chissà perché
è così. La lunga trama si svolge nell'arco di 15 anni, quindi questa trilogia percorre 15 anni con miriadi di personaggi che si intrecciano e le storie si intrecciano fra i vari personaggi che si intreccia con l'ambiente, eccetera, eccetera. Nei tre romanzi è infatti l'ambiente, cioè l'indiscusso protagonista, urbano, notturno, degradato, sporco, fumi, cavi esposti,
casino,
luci intermittenti date da, che ne so, appunto contatti di
cibo
di
asiatico.
Cibo asiatico, esatto, perché quello è anche quello, appunto, fa parte di questo mondo che è stato creato e che vediamo tutt'oggi nei film di fantascienza moderni, lo si vede molto bene. Mentre i personaggi scompaiono e ricompaiono con nomi diversi in situazioni non sempre facili da ricostruire. Era stato Bruce Sterling, altro maestro appunto della corrente, a definire i rapporti tra l'uomo e l'ambiente in cui vive nella società contemporanea, sostenendo che, vi cito, il nostro posto nell'universo è fondamentalmente accidentale. In questo contesto, l'idea che la natura umana sia in qualche modo destinata a prevalere contro la grande macchina è semplicemente stupida.
Ha preso bene a lui.
Il convincimento antiumanista del cyberpunk non è semplicemente ostentazione letteraria per oltraggiare i borghesi, cioè è anche questo.
Per quanto un po'.
È un fatto oggettivo che riguarda la cultura del tardo XX secolo. Il cyberpunk non ha inventato nessuno scenario, lo ha solo riflesso.
E questo riflesso è chiaramente un rimando agli occhiali a specchio di cui si parlava all'inizio.
Esatto.
Chiaramente questa cosa del riflesso ce l'hanno moltissimo, specchi in cui poi vedi cose, d'angolature strane che non avevi considerato. E un'altra caratteristica della letteratura cyberpunk e sicuramente di quella di Asimov, di Gibson, sì, però è la velocità. Cioè è uno stile letterario che, se non siete abituate a leggere, all'inizio magari vi crea un po' di spaesamento, perché come dicevi è molto intrecciata, sì, molti personaggi, ritmi molto veloci e fatichi un po' all'inizio a starci dietro. Ed è un po' come la tecnologia, cioè non è casuale questo ritmo. È la tecnologia che a un certo punto ti incatena con il suo ritmo pervasivo e continuato, per cui a un certo punto ti ci immergi completamente e ti è difficile uscirne. Tant'è che effettivamente io credo, almeno a me ha fatto questo effetto, la letteratura cyberpunk, quando ci riesce a entrare, poi è difficile cavarci le gambe, nel senso che poi tornare a un libro, puoi leggere Dostoevskij, diventa un po' difficile, perché sei inserito in un ritmo che è il ritmo che poi ritrovi anche nella quotidianità, che vedi nelle cose che fai, nella tecnologia che subisci, e quindi quando ci riesci a entrare in sintonia è quasi perfetto e quindi è difficile uscirne. Questo è molto, secondo me, interessante. Poi in realtà sono riusciti, certo, a farlo.
Bello.
Infatti molto spesso sento dire che, per esempio, Gibson è considerato uno scrittore con idee molto buone, ma insomma, come scrittore, io invece trovo questa cosa, non mi trovo d'accordo per niente, perché secondo me in realtà è uno scrittore ottimo, perché davvero riesce a dare un ritmo alle sue storie assolutamente che va di pari passo con le trame e con l'idea politica anche che, sì, ha. Quindi,
ma perché molto spesso quando ti trovi a contatto con scrittori e scrittrici che non scrivono in modo classico, come se tu guardissi un film che ha un ritmo diverso e dici: ma non è schifo, no. Poi se entri nel ritmo in realtà capisci la bellezza. Ci sono cose proprio stranianti,
sì.
Io ho letto tanta fantascienza diversa fra loro. Uno che vi avevo raccontato, che ora mi sfugge il titolo, ora dovrei riprendere, però che non si capiva chi era il personaggio, chi era il protagonista, chi parlava. Ma in realtà poi dopo, quando riesci a entrare nel mood giusto, si apre davvero un mondo incredibile. Non bisogna mai fermarsi di primo acchito a dire: no, questo... Provare. Di solito la tecnica, dice, nel mondo dei lettori, è che devi leggere almeno le prime 100 pagine.
Sì,
se no, non ha senso.
Il grande ostacolo. Io devo dire, non lo so, a me il cyberpunk, come avrete ovviamente capito, mi piace un sacco. E devo dire che mi è piaciuto alla prima pagina proprio. Cioè, è un qualcosa di completamente strano e diverso. C'è da dire che l'ho letto in un momento storico anche.
Quello fa,
cazzo, in cui comunque insieme a quello leggevo le fanzine e quindi boh, fai parte di un entri in un mondo. Però, però può anche succedere che ti piace subito, non devi neanche aspettare 100 pagine.
Dicevamo appunto la presenza di queste del capitalismo incarnato dalle multinazionali, o meglio dalle zaibatsu, perché spesso e volentieri c'è questa asiaticità, questo mondo asiatico che entra all'interno della descrizione fantascientifica, cosa che non c'era prima, non era molto magari c'era la parte religiosa, quindi l'arrivo di del buddismo come una religione futura e bla bla bla, ma invece questi con il fumo che esce dalla ciotola calda di ramen è cyberpunk alla fine.
Sì, lo street food
esatto, e anche però anche l'ipercapitalismo, appunto le zaibatsu sono cose che realmente esistono, sono conglomerati di grandi aziende zaibatsu in Asia vengono chiamate così, che si fondono all'infinito per creare questi conglomerati incredibili. È un po' quelli che come si chiamano, quelli della GKN, i proprietari della GKN. Sì. Sono in qualche modo questo, cioè non si sa chi siano, chi sono questi qui, non si sa perché
sì, ecco, sono delle entità quasi religiose.
È un'entità quasi religiose, quasi appunto davvero non più palpabili. E allora poi allora nel cyberspazio forse lì prendono un po' di concretezza. Infatti i personaggi di Gibson hanno sempre due facce, difficilmente la faccia fuori e la faccia nel cyberspazio è la stessa.
È vero.
La rappresentazione, scusate, non la faccia, la rappresentazione. C'hanno sempre una dualità.
La maschera.
È molto interessante. Sì, che poi chissà qual è la maschera, no? Perché poi a volte può essere che la maschera è quella fuori e non quella nel cyberspazio. Fighissimo, tra l'altro.
Sì, no, tra l'altro questa cosa della, che dicevi della corporeità del potere è interessantissima, ed c'è a ogni livello, per esempio anche la figura dei poliziotti, cioè delle guardie, nel cyberpunk è personificata, nel senso che c'hai al calcagna c'hai dei poliziotti fisici che ti menano, ti arrestano, ti corcano di botte, ti ammazzano.
Sì, sì, ammazzano di base.
Sì, sì, di base, tranquillamente, quindi non è che si fanno grosse illusioni, cioè quelli sono corporei e li vedi nella vita di tutti i giorni. Ma poi hanno l'equivalente anche dentro il cyberspazio e sono dei guardiani da cui scappare, e anche lì hanno la loro corporeità, hanno dei confini ben definiti, insomma.
Esatto, esatto. Dicevamo appunto che il cyberpunk è poi l'inizio della nascita di tanto altro. Infatti nel 1990 esce anche il romanzo La macchina della realtà, The Difference Engine, scritto con Sterling, appunto. La storia è un'ucronia ambientata in un'Inghilterra vittoriana di metà 800, una visione alternativa, e il rapporto con la tecnologia, pur rimanendo centrale, ha dei tratti diversi. L'ambiente descritto porta a molti a vedere che è qui che nasce l'idea di steampunk, cioè tecnologia legata in realtà, cioè come la descriviamo lo steampunk?
Steampunk si potrebbe descrivere come la domanda fondamentale: cosa sarebbe stato del genere umano, e non solo del genere umano, del mondo, se il computer o alcune tecnologie fossero state inventate molti anni fa. In particolare lo steampunk si fa questa domanda ambientando la nascita del computer nell'epoca vittoriana.
Esatto.
O comunque altre invenzioni affini al computer, ai processori, eccetera, nell'epoca vittoriana, che era un'epoca... Perché si fa risalire all'epoca vittoriana? Non a caso, perché l'epoca vittoriana viene vista come un momento di spartiacque, in cui fino ad allora c'era stata una visione artigianale della tecnica, non legata alle multinazionali, ai grandi centri di potere. C'era in qualche maniera la figura dell'inventore, dell'artigiano, quindi c'era una tecnica ancora in qualche maniera che potevi, per come la vedono gli steampunk, provare a dominare o perlomeno provare a controllare.
Perché è la seconda rivoluzione industriale, praticamente.
Esattamente.
Quindi il motore al vapore, cioè il, come si chiama? Insomma, il
steam.
Lo steam è quello, la tecnologia del vapore che ti permette di fare qualsiasi cosa, praticamente.
Da quando avviene quella invenzione, in qualche maniera si rompe il gioco, cioè in qualche maniera nasce l'industria per come la conosciamo ora, cioè almeno gli steampunk, certo. Le steampunk lo fanno risalire a quel momento, cioè lo vedono come un momento di grossa cambiamento. Ed è vero, effettivamente, nel senso che effettivamente l'epoca vittoriana c'era ancora un grosso fermento perché si credeva in qualche maniera nel potere di liberazione che aveva la scienza,
certo.
Sì, ma anche senza il positivismo, anche soltanto perché le scoperte avvenivano in qualche maniera dal basso. Poi molto ingenua come visione, perché poi in fondo insomma non so se venivano dal basso, però quantomeno era possibile. Cioè non appariva tutto predestinato, tutto all'interno di un grande disegno
è molto
più difficile da...
Cioè, la potenza dell'uomo, appunto. Però quello è il positivismo, però quello è...
Sì, ma anche banalmente adesso, che ne so, il computer è un oggetto che ormai non ti appartiene niente, nel senso che viene fatto chissà dove, da chissà chi, con componenti di cui tu non sai niente.
Arriva fatto
telefono,
pronto.
ancora peggio, no? Prima tu ti potevi in qualche maniera illudere di possedere la tecnica, di potertela fare in casa.
Vero, giusto.
E quindi c'è un certo momento, un momento in cui si forma un certo tipo di capitalismo, il capitalismo entra in contatto con la tecnologia e decide di usarla come strumento fondamentale, che cambia tutto.
Tra l'altro c'è un saggio, non so se ne ho mai parlato alle porte di Tannhäuser, che è La grande divergenza di Pomeranz, no? Che è un saggio che, dove lo dirò velocemente, dove l'autore dice come mai a un certo punto l'Occidente ha distaccato per tecnologia l'Oriente, eppure l'Oriente è stato a più avanti tecnologicamente dell'Occidente per tanto tempo, per lungo tempo nella storia. E Pomeranz, vabbè, fondamentalmente nel saggio ripercorre le varie idee che sono state dette dai vari studiosi, dicendo perché l'Occidente era più forte da quelle ideologiche a quelle un pochino più sensate, e le smonta tutte una dopo l'altra. Poi a sua volta lui sarà smontato, eccetera eccetera. Però è interessante perché uno dei punti di rottura è proprio questo, è proprio l'arrivo del vapore, che quindi la macchina a scoppio, di tutta quella roba lì, che fondamentalmente arriva perché l'Occidente è una zona molto più piovosa rispetto magari alla Cina, altro grande invece polo tecnologico del passato. Essendo più piovoso ti si riempie le miniere di acqua e devi svuotarle in qualche modo, e allora si cerca e si inventa la pompa per riuscire a buttare fuori, cosa che invece loro non avevano bisogno.
Ma pensa.
Dalla pompa a quel punto trovi una tecnologia incredibile, però per fare appunto il vapore hai bisogno di un combustibile, e quindi si trova il carbone, la grande epoca del carbone e dell'acciaio. Dove era il carbone? Esattamente sotto le città che gli inglesi avevano costruito. Cioè erano pieni di carbone esattamente sotto dove abitavano. E quindi quello è culo, appunto. Pomeranz alla fine, se vai a leggere, è il culo. Perché l'Occidente a un certo punto per culo.
Ah sì,
No, per necessità, ma anche per culo. Perché avevi anche le risorse che ti servivano
in quel momento.
Comunque, andiamo
interessante.
Oltre.
Ma infatti, guarda, lo steampunk, poi anche lì magari ne dedicheremo una puntata, perché sarebbe un argomento da sviscerare.
L'adoro.
Anche perché sì, è stato bistrattato, secondo me, perché negli anni è stato veramente commercializzato,
sì.
E banalizzato, ma in realtà era molto interessante. E la macchina della realtà è molto interessante perché anticipa la macchina, anticipa l'invenzione del computer sostanzialmente.
Sì, sì, certo.
E la porta, come si diceva, a fine 800, e questa cosa crea dei grandi intrighi, perché c'è di mezzo proprio la regina Vittoria in persona, c'è di mezzo un sacco di intrighi. È anche molto carino come romanzo, perché sì, è divertente, è un po' un thriller, se vogliamo, è scritto a quattro mani tra Sterling e Gibson.
Quindi, insomma,
carino dal punto di vista letterario. Io l'ho sempre trovato un libro un po' goffo, perché si vede che è scritto a quattro mani, nel senso che proprio sono due stili diversi, quindi quando scrive uno si vede che sta cambiando registro. Però è stato anche lì un libro che per tante persone ha voluto dire molto, quindi evidentemente ha avuto delle idee che coglievano certe cose in maniera viscerale, e quindi rimane sempre un libro molto divertente.
Sono d'accordo. Eravamo rimasti appunto alla macchina della realtà che ci porta allo steampunk. Nel 93 viene pubblicato Luce Virtuale, Virtual Light, questo traduzione facile.
Fin qui.
Che riprende l'ambientazione della precedente trilogia. In quest'opera Gibson abbassa i toni della narrazione, lasciando da parte gli eccessi di violenza e di abuso di stupefacenti descritti nelle opere precedenti.
Ah, è vero, perché questo non l'avevamo detto.
È vero, ma ci siamo dimenticati.
C'è un sacco di droga, un sacco di violenza.
Per forza, perché per poter sopportare poi anche gli innesti o comunque l'entrare nella... Cioè, c'hai bisogno comunque in qualche modo di... Infatti Neuromante no? Viene anche da sogno onirico. Per entrare nell'onirico spesso e volentieri, insomma, gli sciamani usavano funghetti.
Sì, e anche lì si ritorna. Molto spesso sono sostanze che ti dai per produrre, cioè per andare a lavorare. Siccome non ce la fai, ti bombi di sostanze che ti mandano avanti. Quindi non è per niente romantico e non è per niente, come dire, a lei che bello.
No, esatto.
Viene un po', come dire, secondo me anche lì è il sogno hippie che tramonta, cioè è una visione molto più realistica, che fai conti con la realtà.
Sì, esattamente. Poi abbiamo appunto anche, per esempio, tutti questi elementi ritornano anche in Aidoru.
Bellissimo,
del 96. Che io non ho letto, ti dirò, quindi se ci vuoi raccontare qualcosa...
Lo consiglio tantissimo, non me lo ricordo perché l'ho scritto veramente... L'ho letto, sì, l'ho scritto. magari. L'ho letto veramente tanti anni fa, però è veramente bello. È soliti romanzi alla Gibson, nel senso che la trama è anche abbastanza difficile da raccontare e tutto sommato forse non è neanche così interessante. Solito thrillerone cyberpunk dove ci sono hacker inseguiti... Da sistemi informatici che hanno preso vita in qualche maniera e che tendenzialmente lo scopo di questi protagonisti è rovesciare il sistema, come dicevamo, è buttare a gamba all'aria delle multinazionali cattivissime. Quindi, in sintesi,
certo. C'è anche il meno noto American Acropolis, cioè All Tomorrow's Parties.
Ecco, invece questo, forse l'ho letto ma non mi ricordo niente, forse no, non l'ho letto, no.
La trama diventa quasi inconsistente e vengono abbandonate anche le visionarie descrizioni dei viaggi nello cyberspazio. E la rete descritta è sorprendente simile a quella che conosciamo. E è da questi scritti qua che dice, ah, lui aveva previsto tutto.
Sì, tra l'altro... la butto lì che comunque All Tomorrow's Parties era una citazione musicale molto, molto bella e non è stata colta, è stata tradotta in American Acropolis e vaffanculo, però vabbè, peccato.
Nel 2003 arriva l'Accademia dei Sogni, Pattern Recognition, ambientato nel tempo del romanzo, è stato più volte definito una lucida visione degli incubi contemporanei. Quindi la tecnologia che appunto ci pervade. La medesima ambientazione viene ripresa nei successivi romanzi Guerreros, ossia Spook Country, pubblicato nel 2007, e Zero History, che avevamo già... No, non avevamo citato?
No, mi sa di no.
Nel 2010, esce nel 2010.
Che pubblicato, non l'ho letto, tra l'altro.
No, neanch'io, è uscito nel 2012 in Italia. Che creano una sorta di trilogia chiamata Ciclo di Big End. Begin, anch'io non sono su questo, non sono preparato. Dal nome del personaggio di Hubertus Bigend, filo conduttore della saga. Nel 2014 è uscito negli Stati Uniti Peripheral.
Sì, okay. Che è stato in realtà pubblicato in Italia con il titolo di Inverso. E secondo libro dopo Agency o Agency, perché in realtà è molto carino che fa il doppio, fa un po' un gioco di parole tra l'agenzia, sia come agenzia, la parola agenzia, ma anche come dal latino agire. Quindi fa un gioco di parole carino. E questo invece l'ho letto, è un ciclo di due libri, non so se ne farà un terzo, per ora sono due. E l'ultimo Agency è stato pubblicato nel 2020 ed è molto bello questo, forse ne abbiamo parlato in qualche altra puntata, non mi ricordo. Comunque c'ha delle, cioè secondo me torna il Gibson, non dico aggressivo ma molto politico.
Certo.
Tra l'altro è pieno di temi che hanno a che fare con l'ambiente, con la distruzione della terra. C'è questi scenari meravigliosi dentro Inverso, di queste isole di plastica create dagli avanzi e dagli scarti della plastica che vanno alla deriva negli oceani e formano delle isole, cosa che peraltro esiste, non si è inventata lui.
No, no.
Però molto bella, perché poi sopra queste isole ci sono questi mostri, questi esseri che sono, non si capisce bene se sono alieni quasi o sono invece delle macchine. Fatto sta che sono delle specie di grossi spazzini che fanno continuamente a pezzi la plastica e la smaltiscono in qualche maniera. E certo, se tu ti trovi nel mezzo, smaltiscono anche te. Però è molto bello, molto cupo e molto politico, tra l'altro. Quindi una nuova, beh, non trilogia, come si dice? Bigusto, due libri, vabbè. Un ciclo di due libri.
No, dialogia.
Dialogia, grazie. Grazie. Dialogia molto bella, ecco.
Allora, invece più recentemente, nel 2016, c'è una graphic novel di Gibson, intitolata Archangel, in 5 volumi, che però anche questa non ho avuto il piacere di leggere.
Non l'ho letta,
dire,
anch'io, anche perché non, sinceramente mi era sfuggito che fosse uscita, quindi l'ho visto adesso preparando sta puntata. E è interessante perché la storia è questo bambino che si immagina un racconto di fantascienza, un bambino che chiaramente è Gibson da piccolo, e che si immagina un racconto di fantascienza ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, e in mezzo ci sono di tutti, c'è la fascinazione dei nazisti per l'occultismo, ci sono gli alieni, c'è un po' di tutto. Ed è molto carino, per i viaggi nello spazio, nel tempo soprattutto.
Sì, perché praticamente lui si in una una versione alternativa devastata del 2016, l'USA Vice, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Junior Anderson, usa un device, lo sto leggendo, traducendolo all'inglese orora, quindi sì, per quello sono tentennante, chiamato Splitter, per viaggiare nel tempo e andare nel 1945, durante l'occupazione degli alleati di Berlino, quindi quando gli alleati arrivano, cominciano a cercare Berlino. E da lì si sviluppa un po' tutta la storia, molto molto intricata tra l'altro, in cui entrano in gioco sia nazisti, appunto tanti, ma anche la Royal Air Force, vari personaggi, da vari, insomma, boh, sembra interessante, devo dire.
Sì, tra l'altro mi intriga il fatto che doveva essere inizialmente una miniserie per la televisione tedesca, che poi però gli erano bocciato perché c'erano troppi nazisti.
Sì.
La cattiva coscienza.
No, ce n'è troppi.
No, 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 non parliamo di quella cosa che sapete voi. Non si può dire.
Ho visto un filmato l'altro giorno, c'era l'inglese che chiama il taxi a Berlino e mette il braccio alzato e c'è il tedesco, fa nine, nine,
no!
Nine, nine. Poi sì, dopo però lo chiama lui e fa anche lui il braccio alzato,
certo.
E quindi in realtà
vabbè, si appunta a capo. Infatti, come si sa.
Vabbè, beh, senti, direi che siamo un po' in conclusione della prima puntata, anche perché sono le 11:08.
Sì, come prima infarinata ci stava tutta, avete capito il nostro leggero entusiasmo per
leggero
l'argomento. Quindi penso che sì, magari indagheremo ulteriormente le opere di Gibson, ma anche più che altro il cyberpunk. Chissà, a me piacerebbe fare anche delle incursioni nelle fanzine dell'epoca e negli scritti. Tra l'altro,
bello.
Gibson, vi segnalo, se avete una buona conoscenza della lingua inglese, che ha pubblicato, ahimè, soltanto in inglese, non è mai stato tradotto in Italia, dei saggi politici, dove racconta la sua visione del mondo e del rapporto dell'essere umano con la tecnologia. E io non l'ho ancora letto, anche perché ho scoperto che esistevano da poco, però sarebbe una roba interessantissima da tradurre, tra l'altro, e ve li segnalo perché penso che si trovino abbastanza facilmente nei circuiti di libri così a sgamo. E insomma, penso siano molto interessanti leggere, perché in qualche modo la politica e la poetica di Gibson la deduciamo molto bene dai suoi romanzi.
Ah, sì, sì, vero.
Però quando questi scrittori hanno anche messo nero su bianco cosa pensavano, penso a Ballard o a Dick, tutte le volte che hanno scritto dei saggi, secondo me sono stati estremamente interessanti e illuminanti. Quindi sono curiosa di leggere anche cosa ha detto Gibson.
Sono d'accordo. Anche la mia amata Ursula Le Guin,
sì, sì.
Tra l'altro l'ho scoperto ieri, hanno ristampato i doni della Ursula Le Guin, che non c'era, non si trovava. Siamo in conclusione, anzi abbiamo concluso con la puntata di oggi, ritorneremo sicuramente sull'argomento. Ci sentiamo lunedì 11, che sarà la prossima puntata alle porte di Tannhäuser. Ci lasciamo con Pon Pon Shit, presa dalla colonna sonora di Cyberpunk, che è il grande videogioco che tra l'altro rappresenta anche la grande truffa del capitalismo.
Sì, no, come te la riprendi, cioè, a casa.
Fondamentalmente, per chi non lo sapesse, questo gioco l'hanno detto: ah, vi facciamo uscire questo gioco Cyberpunk fighissimo, fate il preordine così lo sviluppiamo al massimo. Vai, un sacco di giocatori, cioè centinaia di migliaia di persone hanno pagato. Non l'abbiamo finito, scusate, abbiamo bisogno di un altro anno. Continuate però a preordinare. Abbiamo bisogno di un altro anno. Insomma, alla fine l'hanno fatto uscire con 3 anni di ritardo, dopo la gente aveva pagato. È uscito e non funzionava, era buggato, andava male, non funzionava.
Oddio, manco era brutto.
Esatto, cioè c'era pieno di bug. E quindi ora è un gioco decente, ora, dopo anni che è uscito. Però è la grande presa di giro veramente del capitalismo, quando entra ovunque, fa danni. Però comunque è un videogioco effettivamente cyberpunk, dove impersoni appunto i panni proprio di uno e c'ha un sacco di innesti, puoi fare quello che vuoi, uomo, donna o qualsiasi cosa che tu voglia, lì lo puoi fare.
Ma tra l'altro vi segnalo anche che ci sono videogiochi, ora ve li andrò a ricercare, cyberpunk invece proprio degli anni 80.
E quelli
sono
belli,
molto belli, quelli... un po' legnosi, ma molto
sì,
belli.
Sì, è uguale, cioè è l'area che conta.
C'era uno mi sa che è proprio neuromante.
Sì, mi sembra di ricordarlo. Bene, un saluto a tutte e tutti, ci vediamo l'11, ci sentiamo l'11 su Radio Wombat.
Ciao ciao!
Wombat!
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.